Cari ascoltatori, oggi percorriamo insieme una storia d'amore che grazie ai bravissimi attori Leonardo DiCaprio e Kate Winslet ci ha fatto piangere, sorridere ed emozionare come poche. È la storia che tutti noi abbiamo visto più e più volte, la storia del naufragio del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912 mentre navigava verso l'America. Storia romanzata, certo, ma cosa c'è di vero su questa storia d'amore e soprattutto sono davvero esistiti Jack e Rose? Ebbene, ecco tutta la verità. Il personaggio che ha ispirato Rose del Titanic nel Colossal di James Cameron nella realtà è davvero esistita. Rose David Bachter, almeno in parte, è ispirata ad un personaggio storico realmente esistito, Beatrice Wood. Secondo quanto riferito da svariate testate giornalistiche, Cameron si sarebbe ispirato proprio alla figura della Wood durante la stesura della sceneggiatura del Titanic. Sono molteplici gli aspetti della vita di Rose che presentano elementi estremamente simili a quelli della Wood, una celebre artista e ceramista statunitense. La Wood infatti viaggiò tra Europa ed America in giovane età e, desiderando vivere una vita all'insegna dell'arte, cercò disperatamente di allontanarsi dalla sua famiglia e dalla classe sociale elevata da cui proveniva. Sebbene molti credano che il celeberrimo regista per Rose si sia ispirato a più personaggi realmente esistiti, il fatto che Beatrice Wood conobbe Cameron durante la realizzazione del film e contribuì almeno in parte alla creazione di Titanic sembra suggerire che sia stata un anello cardine nella genesi di questo vero e proprio capolavoro della storia del cinema. Beatrice morì all'età di 105 anni nel 1998. Ed ora veniamo a Jack, ovvero John Borland Thayer. Nacque a Filadelfia nel 1894. Nel 1912, all'età di 17 anni, si imbarcò sul Titanic con i genitori per ritornare negli Stati Uniti dopo un viaggio in Europa. Quando il Titanic entrò in collisione con un iceberg alle 23:40 del 14 aprile, Jack era in procinto di coricarsi assieme alla madre, mentre il padre stava già dormendo. Ma indossato un soprabito, salì sul ponte per indagare e vide per terra alcuni pezzi di ghiaccio. Avvertiti subito i genitori, si diresse sul ponte superiore dal lato di dritta, da dove però i Thayer non notarono nulla di strano. Si spostarono a sinistra e fu lì che si resero conto che la nave era leggermente inclinata. Tornarono dunque in cabina per indossare i giubbotti di salvataggio e risalirono sul ponte. Jack e il padre accompagnarono la madre e la domestica nei pressi di una lancia di salvataggio per metterle al sicuro e poi si trasferirono dall'altro lato della nave. Nel trambusto generale Jack perse di vista i genitori, così si mise a cercarli insieme al passeggero Milton Clyde Long, ma senza successo. I due giovani raggiunsero l'ultima lancia di salvataggio sul lato di dritta, non riuscendo però a salirci a causa della moltitudine di persone che tentava di imbarcarsi. Vedendo la nave sommergersi sempre più rapidamente, decisero di scavalcare la battagliola accanto al secondo fumaiolo, scivolare lungo la nave e raggiungere a nuoto le lance. Il primo che si tuffò nelle acque gelide dell'Atlantico fu Milton Long, seguito 5 secondi dopo da Jack. Dall'oceano, il giovane Thayer vide l'acqua riempire la base del primo fumaiolo e la nave spezzarsi in due tronconi. Il secondo fumaiolo si staccò e cadde molto vicino a Jack. Il risucchio causato dalla sua caduta lo fece trascinare verso il fondo, ma la corrente gli permise di risalire verso l'alto assieme ad una vasta quantità di detriti. Ritornato in superficie, fu aiutato da un fuochista a salire a bordo di una zattera pieghevole. Poco tempo dopo, la nave affondò definitivamente. Milton Clyde Long non sopravvisse al naufragio. Jack e gli altri naufraghi della zattera vennero tratti in salvo dalle lance di salvataggio, dove era stata imbarcata anche la madre Marian, la quale non lo vide perché intorpidita dal freddo. I due si ricongiunsero poi sulla nave che arrivò in soccorso circa un'ora e mezza dopo, caricò a bordo tutti i sopravvissuti e li trasportò fino a New York. Nel 1940 Jack pubblicò le sue memorie del naufragio del Titanic e di questo libro ne furono stampate oltre 500 copie per amici e parenti. Successivamente il suo resoconto del disastro fu unito a quello curato dal colonnello Archibald Grace nell'opera Titanic. La testimonianza di Jack Thayer riguardo alla modalità di inabissamento del Titanic servì all'oceanografo Robert Ballard per localizzare il relitto del transatlantico nel 1985. Le testimonianze, infatti, erano discordanti sul fatto che la nave fosse colata a picco integra o meno, e Thayer era stato uno dei pochi a sostenere che si era spezzata, come poi fu appurato con il ritrovamento dei resti. Provato psicologicamente, oltre che dalla tragedia del Titanic, anche dalla morte della madre e da quella di un figlio, Jack Thayer si tolse la vita il 20 settembre 1945, circa 2 mesi prima del suo 51esimo compleanno. Ed ora veniamo al gioiello che lega tutta la trama del film ai personaggi, il famoso The Love of the Sea, che non era affatto un diamante, si trattava piuttosto di un grande zaffiro a taglio ottagonale, non a cuore, appartenuto alla 19enne Kate Florence Phillips, una commessa di Worcester. Glielo aveva regalato il proprietario della catena di negozi in cui lavorava, Henry Samuel Morley, 20 anni più grande di lei, che se ne era follemente innamorato. Morley, che era già sposato e aveva un figlio, aveva regalato la collana alla ragazza proponendole di fuggire insieme in America. Si imbarcarono sotto falso nome Mrs. e Mr. Marshall e con biglietti di seconda classe per non dare nell'occhio. La loro destinazione era San Francisco, dove avrebbero ricominciato da capo una vita insieme. Kate Florence Phillips indossò la collana con orgoglio nelle cene eleganti a bordo della nave. Peccato che quella nave fosse il Titanic. La storia non ebbe un lieto fine, così come accadde a Rose e Jack dopo l'impatto fatale con l'iceberg che si parò davanti alla nave nel mezzo dell'oceano Atlantico. La ragazza fu fatta imbarcare a forza sulla scialuppa come previsto dalla regola del mare, prima le donne e i bambini, mentre Henry Samuel Morley rimase a bordo della nave e fu una delle 1500 vittime del naufragio. Kate aveva con sé solo la camicia da notte, la borsetta in cui teneva le chiavi del suo baule affondato con la nave e la collana di zaffiri al collo. Alle 4 del mattino dopo fu recuperata con gli altri 706 superstiti dal transatlantico Carpazia che aveva raccolto l'SOS e portata a New York. Dopo 3 mesi fu reimbarcata sulla nave Celtic per far ritorno in Inghilterra e all'arrivo scoprì che durante il viaggio era anche rimasta incinta del suo sfortunato amante. Diede alla luce una bambina alla quale non riuscì però a far dare il cognome del padre morto. Kate Florence Phillips si sposò con un uomo che diede il cognome a sua figlia, ma era rimasta così traumatizzata dal naufragio e dalla morte di Morley che tentò il suicidio e finì i suoi giorni in un manicomio. Sua figlia vide il vero padre solo in una foto della partenza del Titanic. Oggi, a custodire ancora la borsetta della bisnonna, le chiavi del suo baule che giace in fondo all'oceano, è una pronipote di nome Beverly. Conserva anche la collana, che si è rivelata di valore modesto, perché proprio in quel periodo era stato scoperto il modo per creare le prime pietre sintetiche alle quali lo sfortunato Henry Samuel Morley probabilmente abboccò. In realtà, una grande e dolce storia d'amore scorre tra le immagini del film ed è quella della coppia, questa volta autentica, che decise di morire insieme. Non molti sono a conoscenza che proprio una scena in particolare è basata su un momento avvenuto veramente nella vita vera. In una scena della pellicola vediamo un uomo e una donna che si abbracciano e si tengono vicini prima di incontrare inevitabilmente la morte. Questa era una coppia che all'inizio del Novecento era a bordo dell'RMS Titanic. I loro nomi erano Isidor e Ida Strauss ed erano passeggeri di prima classe sulla nave insieme a tante altre persone ricche che avevano intrapreso questo viaggio di piacere. Isidor era coproprietario della Macy's Department Store insieme a suo fratello Nathan e membro del congresso. Lui e Ida si sposarono nel 1871 e il 15 aprile 1912 ottennero una delle cabine più lussuose all'interno della nave. Stavano tornando a casa dopo aver trascorso una vacanza in Francia. Quando il Titanic fu colpito dall'iceberg, sapevano che non avrebbero potuto salvarsi a meno che non avessero usato il loro status sociale per un posto sulla scialuppa di salvataggio. Essendo donna e passeggera di prima classe, a Ida fu offerto uno dei primi posti sulla scialuppa. Questo significava però lasciare dietro il marito. Fu così che lei rifiutò, rimanendo con l'uomo che la amava. Anche a Isidor avevano offerto un posto, ma la sua risposta fu che lo avrebbe accettato solo dopo averlo offerto a tutti gli altri uomini passeggeri e non solo prima di lui. Quando il marito chiese a sua moglie di salvarsi e accettare il posto sulla scialuppa, la donna rispose: «Viviamo insieme da molti anni, dove vai tu, vado anch'io». Non solo non volle lasciare suo marito, ma Ida cedette anche il suo posto alla sua cameriera. L'ultima volta che la coppia è stata vista, erano uno abbracciato all'altro sul ponte della nave. Probabilmente la versione cinematografica è stata un po' esasperata, volendoli entrambi sul letto della propria camera, ma serviva solo per dimostrare quanto l'amore di questa coppia e il loro buon cuore andassero oltre i propri interessi personali e soprattutto oltre la morte.
Oh,